Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. Quando fu l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse:
«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio».
E preso un calice, rese grazie e disse:
«Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio».
Poi preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
«Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo:
«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito».
Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una discussione: chi di loro poteva essere considerato il più grande? Egli disse:
«I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così. Ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli».
E Pietro gli disse:
«Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte».
Gli rispose: «Pietro, io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi».
Poi disse:
«Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?»
Risposero:
«Nulla».
Ed egli soggiunse:
«Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così una bisaccia. Chi non ha spada venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura. E fu annoverato tra i malfattori. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo termine».
Ed essi dissero:
«Signore, ecco qui due spade».
Ma egli rispose:
«Basta».
Uscito, se ne andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro:
«Pregate per non entrare in tentazione».
Poi si allontanò da loro, quasi un tiro di sasso, e inginocchiatosi pregava:
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro:
perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente. Li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo?
Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
Signore, dobbiamo colpire con la spada?
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
lasciate, basta così.
E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli erano venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie, del tempio e anziani:
siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre.
Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti intorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse:
anche questi era con lui.
Ma egli negò dicendo:
donna, non lo conosco.
Poco dopo un altro lo vide e disse:
anche tu sei di loro.
Ma Pietro rispose:
no, non lo sono.
Passata circa un'ora, un altro insisteva:
in verità, anche questo era con lui, è anche lui un Galileo.
Ma Pietro disse:
o uomo, non so quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito, pianse amaramente. Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo bendavano e gli dicevano:
indovina, chi ti ha colpito?
E molti altri insulti dicevano contro di lui. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i sommi sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero:
se tu sei il Cristo, diccelo.
Gesù rispose:
anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento starà il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio.
Allora tutti esclamarono:
tu dunque sei il Figlio di Dio?
Ed egli disse loro:
lo dite voi stessi, io lo sono.
Risposero:
che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi, dalla sua bocca.
Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo Re.
Pilato lo interrogò:
sei tu il re dei giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla:
non trovo nessuna colpa in quest'uomo.
Ma essi insistevano:
costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. C'erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora Erode con i suoi soldati lo insultò e lo schernì. Poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Prima, infatti, c'era stata inimicizia tra loro. Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse:
«Mi avete portato quest'uomo come sovillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelli di cui l'ho accusato, e neanche Erode, che infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò».
Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
«A morte costui, dacci libero Barabba!»
Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano:
«Crocifiggilo, crocifiggilo!»
Ed egli, per la terza volta, disse loro:
«Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente, poi lo rilascerò».
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommosso e omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse:
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato, e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?»
Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere i capi, invece lo schernivano dicendo:
«Ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto».
Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
«Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso».
C'era anche una scritta sopra il suo capo: «Questi è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi».
Ma l'altro lo rimproverava:
«Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male».
E aggiunse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose:
«In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».
Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo, spirò.
Thank you.
visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio.
Veramente quest'uomo era giusto.
Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea osservavano questi avvenimenti. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era la parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Dio che abbiamo ascoltato, quella parola che dovrebbe diventare lo stile della nostra vita, la passione di nostro Signore, secondo l'Evangelista Luca. In questa settimana, nei prossimi giorni, la Chiesa ci invita a rileggere, ad ascoltare, a meditare questa passione. Quali sono i punti fondamentali nei quali la Chiesa oggi più che mai si riconosce? Anzitutto è la narrazione della passione redentrice del Signore. Il Signore ci salva attraverso i Suoi dolori, le Sue sofferenze, la Sua passione e la Sua morte in croce. Ci salva, non salva soltanto alcuni sì e altri no, salva l'umanità intera se noi abbiamo il coraggio di affidarci alla misericordia del Signore. Se noi abbiamo il coraggio di accostarci al sacramento della riconciliazione e umilmente di ammettere i nostri peccati, i nostri errori, i nostri sbagli. Lì il Signore ci redime. Lui ci regala questa sua misericordia se noi non ci stanchiamo di chiederla sul nostro capo, sulla nostra persona e sul nostro cuore. L'altro elemento importantissimo, Gesù va incontro alla morte con libertà di figlio. Figlio di Dio, figlio dell'uomo, dice il brano della Passione. Figlio di Dio quindi nel massimo di libertà. Quel Dio che è amore, chi rimane nell'amore, rimane in Dio, è quel Gesù Cristo che si è fatto uomo per salvarci. E liberamente sceglie la sua ora. Prima va da una parte o dall'altra, lo vogliono prendere, a volte lo vogliono anche catturare, imprigionare, addirittura uccidere e lapidare, non era ancora arrivata la sua ora. Qui invece sì. E sceglie liberamente di camminare verso la passione, la morte e la risurrezione, da Pilato ad Erode, al Sinedrio, fino a salire faticosamente sul Golgota esanime. È il servo di Yahweh. Servo in ebraico ha un unico termine, ebed, che significa servo di Dio e agnello pasquale immolato per la nostra salvezza. Quello stesso agnello che il mondo ebraico in Egitto, prima di essere liberato dalla schiavitù del faraone, aveva ucciso e con il sangue aveva dipinto gli stipiti perché l'angelo sterminatore passasse oltre. Servo di Dio, quindi colui che è obbediente pienamente, completamente e totalmente a Dio, ma nello stesso tempo è quella persona che si immola liberamente per noi. Perché come un agnello condotto al macello, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, lui è stato muto, in silenzio, davanti ai suoi tosatori. Tutto questo che cosa esprime? La misericordia di Dio, che ama pazzamente l'umanità di ieri, di oggi e di sempre, e nello stesso tempo Dio che si sacrifica per noi. È una scelta questa fatta dal Signore Gesù, in una povertà radicale. Pensate, compie persino il miracolo di riattaccare un orecchio a un colpo di spada che Pietro, primo Papa, aveva dato a un servo nella sua foga e nella sua ira. Lo riattacca e poi scende dal Monte degli Ulivi. È una povertà radicale che non significa miseria, significa semplicemente che tutta la sua sofferenza lui la mette a disposizione dell'umanità perché l'umanità si possa arricchire della sua povertà. La sua sensibilità eccezionale di Gesù suda gocce di sangue. È San Luca, medico, che lo registra, lo dice, l'unico fra i quattro evangelisti. La sua sensibilità ti porta a questa povertà, a questa grande scelta di dono di se stesso, della sua persona, al mondo intero. Noi che tante volte facciamo fatica a dare qualcosa a chi è nella sofferenza, nella malattia, nell'infermità, nel bisogno, nella situazione di essere straniero nella nostra terra. E lui invece, lui continua questa scelta d'amore, di dono, non di una cosa, non di una moneta, ma di se stesso per la nostra salvezza. La Chiesa, noi, popolo di Dio che oggi camminiamo nel tempo e nello spazio, in questo 2013 ricco di moltissimi avvenimenti, conquistiamo. Stiamo con noi stessi, con il nostro modo di pensare, di vedere, o stiamo con Cristo e con Cristo crocifisso? È questa la scelta che il Signore propone, non impone a noi, ci lascia liberi, ma nello stesso tempo ci orienta a dire: è l'amore che salva, è il dono di te stesso che aiuta l'umanità ad avere un servizio in più, donato con gioia e liberamente. Senza croce, è Papa Francesco che scrive così e parla così, senza croce non siamo nulla, con la croce del Signore possiamo tutto nell'amore, nella misericordia e nel perdono.